Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Elizabeth si domandava, mentre impacchettavano la sottoveste appena comprata, a cosa stesse pensando la signorina Kilman. «Dovevano prendere il tè», disse la signorina Kilman, riscuotendosi, tornando in sé. Presero il tè. Elizabeth si domandava se la signorina Kilman avesse fame. Per quel suo modo di mangiare tutta concentrata, senza smettere di fissare il vassoio di paste coperte di glassa sul tavolino accanto a loro. Poi, quando una signora e un bambino si sedettero e il bambino prese una pasta, cosa poteva importargliene alla signorina Kilman? Invece gliene importava. Voleva proprio quella pasta, quella rosa. Il piacere di mangiare era forse il solo che le fosse rimasto, e anche in quello veniva frustrata. Quando le persone sono felici, aveva detto a Elizabeth, hanno riserve a cui attingere, mentre lei era come una ruota senza pneumatico. Adorava quel tipo di metafore. Ogni ciottolo la faceva sobbalzare. Così le aveva detto un martedì mattina alla fine della lezione, indugiando accanto al camino con la sacca dei libri. La sua cartella la chiamava. E le aveva parlato anche della guerra. In fin dei conti, non tutti pensavano che gli inglesi fossero immancabilmente nel giusto. C'erano libri, c'erano riunioni, c'erano altri punti di vista. A Elizabeth sarebbe piaciuto andare a sentire il tal dei tali? Un vecchio signore molto affascinante. Così la signora Kilman la portò in una chiesa di Kensington e presero il tè con un ecclesiastico e le aveva prestato dei libri, legge, medicina, politica. Alle donne della tua generazione sono aperte tutte le professioni, diceva la signora Kilman. Quanto a lei, la sua carriera era rovinata. Era forse colpa sua? Santo cielo, disse Elizabeth, no. E capitava che sua madre entrasse per dire che era arrivato un cesto da Burton. La signorina Kilman gradiva dei fiori? Era sempre molto, molto gentile con la signorina Kilman, ma la signorina Kilman schiacciava i fiori in un mazzo informe ed era incapace di fare conversazione. E ciò che interessava alla signorina Kilman annoiava sua madre e insieme la signorina Kilman e sua madre erano un supplizio. La signorina Kilman si gonfiava e diventava veramente brutta, ma la signorina Kilman era un prodigio di intelligenza. Elizabeth non aveva mai riflettuto sui poveri. Loro vivevano con tutto ciò che volevano. Sua madre faceva colazione a letto ogni mattina, Lucy gliela portava in camera, e le piacevano le anziane signore perché erano duchesse, discendenti di qualche lord. Invece la signorina Kilman disse uno di quei martedì mattina alla fine della lezione: «Mio nonno aveva un negozio di colori e vernici a Kensington». La signorina Kilman era molto diversa da tutte le persone che conosceva. Ti faceva sentire così insignificante. La signorina Kilman si versò un'altra tazza di tè. Elizabeth, con il suo portamento orientale, la sua misteriosa imperscrutabilità, sedeva perfettamente eretta. No, lei non voleva altro. Cercò i guanti. I guanti bianchi? Ah, erano caduti. Oh, ma non doveva andarsene. La signorina Kilman non poteva lasciarla andare. Quella giovane donna, così bella, quella ragazza che amava sinceramente. La sua grande mano si aprì e si chiuse sul tavolino. L'atmosfera cominciava a farsi tediosa, pensò Elizabeth, e aveva davvero voglia di andarsene. Ma la signorina Kilman disse: «Non ho ancora finito il tè». In tal caso, naturalmente, Elizabeth avrebbe aspettato. Ma lì dentro si soffocava. «Andrai alla festa stasera?» chiese la signorina Kilman. Elizabeth pensava di sì, sua madre ci teneva. «Non doveva lasciarsi assorbire dalle feste», disse la signorina Kilman, giocherellando con quel che restava di una pasta al cioccolato. «Non amava granché le feste», disse Elizabeth. La signorina Kilman aprì la bocca, sporse leggermente in avanti il mento, ingoiò quel che restava della pasta al cioccolato, quindi si pulì le dita e rimescolò il tè nella tazza. Era sul punto di esplodere, lo sentiva, che angoscia terribile, se solo avesse potuto afferrarla, se avesse potuto abbracciarla, farla completamente sua e per sempre, e poi morire. Non voleva altro, ma stare lì seduta, incapace di pensare a qualcosa da dire, vedere Elizabeth che le si rivoltava contro, sentirsi respingere anche da lei, era troppo, non lo sopportava. Le dita tozze si chiusero a pugno. «Io non vado mai alle feste», disse la signorina Kilman, al solo scopo di trattenere Elizabeth. «Nessuno mi invita». E sapeva nel dirlo che quell'egocentrismo era la sua rovina. Il reverendo Whittaker l'aveva messa in guardia, ma era più forte di lei. Aveva sofferto così tanto. «Perché dovrebbero invitarmi?» disse. «Sono brutta, sono infelice». Sapeva di dire una sciocchezza, ma ciò che l'induceva a dirla era tutta quella gente, gente con pacchi e pacchetti che la disprezzava. Comunque lei era Doris Kilman. Aveva un titolo di studio. Era una donna che si era fatta strada. La sua conoscenza della storia moderna era più che rispettabile. «Non mi compatisco», disse. «Compatisco?» Stava per dire tua madre. Ma no, non poteva, non a Elizabeth. «Ci sono persone che compatisco assai di più». Come una creatura priva di parola, che è stata condotta davanti a un cancello per qualche ignota ragione e ci resta, desiderando di andarsene al galoppo, così Elizabeth Dalloway se ne stava lì, silenziosa. Avrebbe detto altro la signorina Kilman? «Non dimenticarti di me», disse Doris Kilman. La voce le tremava. La creatura priva di parola galoppò, atterrita, verso il margine del campo. La grossa mano si aprì e si chiuse. Elizabeth fece un cenno, venne la cameriera. «Si paga alla cassa», disse Elizabeth, e si alzò. Cavandole, così parve la signorina Kilman, le viscere stesse dal corpo e tirandosele dietro mentre attraversava la sala. Poi, con un'ultima giravolta e chinando molto educatamente il capo, uscì. Se n'era andata. La signorina Kilman rimase seduta al tavolino di marmo tra gli eclair, provando una, due, tre fitte di dolore. Se n'era andata. La bellezza se n'era andata. La giovinezza se n'era andata. Lei rimase seduta. Poi si alzò, incespicando tra i tavolini, vacillando un poco e qualcuno la rincorse con la sua sottoveste e lei smarrì la direzione e si ritrovò fra bauli fabbricati appositamente per viaggi in India, poi tra la biancheria per puerpere e i corredi per neonati. Vagò barcollando tra merci di tutto il mondo, deteriorabili e durature, prosciutti, spezie, fiori, cancelleria, più svariati odori, ora dolci, ora aspri. Si vede così, barcollante, con il cappello di traverso, molto rossa in viso, tutta intera in uno specchio. E finalmente trovò un'uscita e fu in strada. Il campanile della cattedrale di Westminster si ergeva di fronte a lei, la casa di Dio. Nel bel mezzo del traffico c'era la casa di Dio. Caparbiamente si avviò con il suo pacchetto verso quell'altro santuario, l'abbazia, dove, congiungendo le mani dinanzi al viso, sedette accanto ad altri come lei, in cerca di rifugio. Fedeli, variamente assortiti, spogliati di rango sociale e anche di sesso, mentre stavano con le mani giunte dinanzi al viso, ma appena le toglievano, tornavano a essere riverente classe media, uomini e donne inglesi, alcuni desiderosi di vedere le statue di cera. Ma la signorina Kilman restava con le mani giunte dinanzi al viso. A tratti si sentiva abbandonata, a tratti in compagnia. Nuovi fedeli entravano dalla strada, rimpiazzando chi si limitava a bighellonare. Tuttavia, mentre la gente si guardava intorno e si trascinava oltre la tomba del milite ignoto, lei continuava a coprirsi gli occhi con le dita e in quella duplice oscurità, poiché la luce all'interno dell'abbazia era incorporea, cercava di elevarsi al di sopra delle vanità, dei desideri, dei beni materiali, per affrancarsi sia dall'odio sia dall'amore. Le sue mani si contraevano, sembrava che lottasse. Eppure agli altri Dio era accessibile e facile il sentiero che portava a lui. Il signor Fletcher, funzionario del tesoro in pensione, la signora Gorham, vedova del celebre K.C., si avvicinavano a lui con semplicità e, finito di pregare, si rilassavano e si godevano la musica, le dolci note dell'organo, e vedevano la signorina Kilman pregare, pregare all'altro capo del banco ed, essendo tuttora sulla soglia del proprio Ade, sentivano per lei la comprensione che si ha verso un'anima che vaga nel medesimo territorio, un'anima fatta di una sostanza immateriale, non una donna, un'anima. Ma per il signor Fletcher era ora di andare, dovendole passare davanti, ed essendo lui un lustro manichino, non poteva esimersi dal provare un certo imbarazzo per il disordine della povera signora, tutta scarmigliata, con il pacchetto posato per terra. Lei sulle prime non lo lasciò passare, ma mentre lui si guardava intorno, i marmi bianchi, le vetrate grigie, i tesori accumulati, perché era fierissimo dell'abbazia, quella figura massiccia, robusta, energica, che sedeva lì spostando le ginocchia di tanto in tanto, ma era così duro l'approccio al suo Dio, così puro il suo desiderio, lo impressionò, come aveva impressionato la signora Dalloway, che non riuscì a togliersela di testa in tutto il pomeriggio, il reverendo Edward Whittaker e anche Elizabeth. Elizabeth aspettava un omnibus in Victoria Street. Ah, era così piacevole star fuori, all'aperto. Forse non c'era bisogno che tornasse subito a casa. Perciò avrebbe preso un omnibus. E subito, già mentre stava lì con i suoi abiti dal taglio perfetto, la gente cominciava a paragonarla a un pioppo, all'aurora, a un giacinto, a una cerbiatta, a un ruscello, a un giglio. E ciò le complicava la vita, perché preferiva di gran lunga essere lasciata in pace, fare ciò che meglio credeva, in campagna. Invece la paragonavano ai gigli, ed era costretta ad andare alle feste, e Londra era così uggiosa rispetto allo starsene in campagna con suo padre e i cani. Gli omnibus arrivavano di gran carriera, si fermavano, ripartivano, sgargianti carrozzoni verniciati di rosso e giallo accesi. Ma su quale salire? Non aveva preferenze. Di certo non si sarebbe fatta largo a spintoni. Era incline a una certa passività, non particolarmente espressiva. Aveva però dei bellissimi occhi cinesi, orientali, e come diceva sua madre, con spalle così belle e un portamento così eretto, era sempre un piacere guardarla. E ultimamente, soprattutto la sera, quando qualcosa suscitava il suo interesse, capitava di rado che si entusiasmasse. Appariva quasi bella, molto fiera, molto serena. Chissà cosa pensava. Tutti gli uomini si innamoravano di lei, cosa che l'annoiava terribilmente. Perché stava cominciando. Sua madre se ne rendeva conto, cominciavano i complimenti. Che a lei non importasse granché, per esempio, dei vestiti, talora preoccupava Clarissa. Ma forse era meglio, con tutti quei cuccioli e quei porcellini d'India affetti da cimurro, e aumentava il suo fascino. E ora c'era quella bizzarra amicizia con la signorina Kilman. Beh, ragionava Clarissa alle 3 del mattino quando leggeva il barone di Marbot, perché non riusciva a dormire, se non altro dimostra che ha un cuore. D'un tratto Elizabeth si fece avanti e con assoluta disinvoltura salì su un omnibus per prima. Andò a sedersi al piano alto. L'impetuosa creatura, un filibustiere, fece un balzo in avanti, sfrecciò via. Lei dovette reggersi al mancorrente perché era davvero un filibustiere, spericolato, senza scrupoli. Si avventava spietato, sorpassando pericolosamente, ora agguantando un passeggero, ora ignorandone un altro, insinuandosi anguillesco e arrogante tra i veicoli, e infine risalendo con insolenza a vele spiegate Whitehall. Ed Elizabeth rivolgeva anche un solo pensiero alla povera signorina Kilman, che l'amava senza gelosia, per la quale era stata una cerbiata all'aria aperta, la luna sopra una radura. In realtà era felice di essere libera. L'aria fresca era deliziosa. Si soffocava dentro gli Army and Navy Stores. E adesso pareva di cavalcare in quella corsa sfrenata su per Whitehall. E a ogni scossa dell'omnibus, lo splendido corpo nella giacca fulvo chiaro reagiva con la spontaneità di una cavallerizza, della polena di una nave, perché la brezza le scompigliava un po' i capelli. Il caldo dava alle sue gote il pallore del legno dipinto di bianco e i suoi begli occhi, non avendo occhi da incrociare, guardavano avanti, neutri, luminosi, con l'incredibile innocenza di una scultura. Era il continuo parlare delle sue pene che rendeva la signorina Kilman così faticosa e poi aveva ragione. Se per aiutare i poveri bisognava far parte di comitati e spenderci ogni giorno ore e ore, suo padre li aiutava, Dio sa quanto. Lei non lo vedeva quasi mai a Londra. Sempre che ciò fosse quel che la signorina Kilman intendeva per essere cristiani. Ma era così difficile a dirsi. Ah, le sarebbe piaciuto proseguire ancora per un tratto. Un altro penny per lo Strand? Ecco un altro penny. Sarebbe andata fino allo Strand. A lei interessavano i malati. «E ogni professione è aperta alle donne della tua generazione», diceva la signorina Kilman. «Perciò avrebbe potuto fare il medico o allevare bestiame. Gli animali si ammalano spesso. Avrebbe potuto avere un migliaio di acri e dei contadini alle sue dipendenze. Sarebbe andata a trovarli nelle loro piccole case. Ecco Somerset House. Si poteva diventare ottimi allevatori». Un'ipotesi che, strano a dirsi, pur avendo a che fare con la signorina Kilman, fu dovuta quasi interamente a Somerset House. Appariva così magnifico, così serio, quel colossale palazzo grigio, e a lei piaceva la sensazione di trovarsi fra persone che lavorano. Le piacevano le chiese, simili a modellini di carta grigia, prospicenti il corso dello Strand. Lì era tutto diverso da Westminster, pensò, scendendo a Chancery Lane. Era tutto così serio, così laborioso. Insomma, le sarebbe piaciuto avere una professione. Sarebbe diventata un medico o un allevatore e sarebbe entrata in Parlamento se necessario. Tutto per via dello Strand. I piedi di quelle persone affaccendate, le mani che posavano pietra su pietra, le menti costantemente impegnate e non in chiacchiere inutili. Come paragonare le donne ai pioppi? Cosa eccitante, certo, ma stupidissima. bensì a ragionare di bastimenti, di affari, di legge, di amministrazione. E quell'atmosfera solenne si trovava a Temple. Gaia, c'era il fiume, religiosa, c'era la chiesa. La confermarono nell'idea, qualunque cosa ne pensasse sua madre, di diventare o un allevatore o un medico. Ma era, e lo sapeva, piuttosto pigra. Ed era comunque meglio non parlarne, sembrava così sciocco. Il tipo di cose che a volte succedono quando si è soli. Edifici senza il nome degli architetti, una marea di persone che rientravano dalla City, avevano maggior peso di un ecclesiastico di Kensington, di qualunque libro prestatole dalla signorina Kilman, nel risvegliare ciò che sonnecchiava grezzo e timido sul fondo sabbioso della mente, nel rompere la superficie, come un bambino che all'improvviso tende le braccia. Forse fu proprio soltanto un sospiro, un tendere le braccia, un impulso, una rivelazione, i cui effetti durano per sempre, ma poi fu riassorbito nel fondo sabbioso. Doveva rincasare, vestirsi per la festa, ma che ora era? Non c'era un orologio? Guardò su per Fleet Street. Camminò per un breve tratto verso St. Paul, timidamente, come chi procede in punta di piedi, esplorando una casa che non conosce. Di notte, alla luce di una candela, temendo che il padrone spalanchi all'improvviso la porta della sua stanza da letto e chieda spiegazioni. Né osava imboccare vicoli strani, traverse allettanti, non più di quanto in una casa sconosciuta avrebbe osato aprire porte che forse conducevano a una stanza da letto, a un salotto o dritto alla dispensa. Perché nessun Dalloway frequentava lo Strand. Lei era una pioniera, una viandante che si avventurava fiduciosa.